Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Noi siamo santificati, ossia appartati per un uso speciale e santo. Questo è il mio bicchiere. Lo uso solo durante queste conferenze e per nient'altro. Mi seguite? Io sono l'unica persona che beve da questo bicchiere. So che è un esempio patetico, ma è appartato per me. E anche se è solo un bicchiere, le persone lo rispettano. Mi comprendete? Questo è un pessimo esempio di quello che Dio ci sta dicendo, cioè che siamo appartati, santificati perché Lui ci possa utilizzare. Noi apparteniamo a Dio, al Dio Onnipotente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Da ora in poi la preghiera del Padre nostro non avrà più lo stesso significato per voi. Questa preghiera copre ogni cosa. Apocalisse 4 dall'1 all'8. Dopo queste cose guardai ed ecco una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me come uno squillo di tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in futuro. E subito lo Spirito Santo si impadronì di me. Ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era qualcuno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una cristallina e luminosa pietra di diaspro e di fiammeggiante sardio. E intorno al trono c'era un alone che rassomigliava a un arcobaleno di smeraldi. E intorno al trono c'erano 24 troni e sui troni vidi seduti 24 anziani, membri del Sinedrio celeste, vestiti di bianche vesti, a indicare santità. E sul loro capo avevano delle corone d'oro che simboleggia purificazione. Dal trono si sprigionavano lampi, voci e tuoni, e davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti. Non proprio uno scenario bucolico. Che rappresentano i 7 spiriti di Dio, lo Spirito Santo in 7 forme. E davanti al trono c'era come un mare di vetro trasparente simile a cristallo. E attorno al trono, al centro e al lato di ciascun trono, c'erano 4 esseri viventi, pieni di occhi davanti e di dietro, che discernevano quello che accadeva davanti e dietro di essi. In altre parole, Dio vede tutto, miei cari. Il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo e il quarto era simile a un'aquila mentre vola. I 4 esseri viventi avevano ognuno 6 ali, che erano coperte di occhi tutti intorno, di dentro e sotto, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è e che verrà. Coraggio, diamo lode al nostro santo Dio. Ora, vi dico una cosa, ma prima mi siedo, chissà che non riesca a dirvelo con un po' più di garbo. Ascoltatemi. Se davvero sappiamo chi è Dio e quanto sia meraviglioso e strabiliante, perché non smettiamo di fare le cose sciocche che facciamo? Insomma, potremmo incominciare con qualcosa di piccolo, come impegnarci a non spettegolare. Non Non dico di farlo per ottenere il favore di Dio. Dico di fare la cosa giusta perché Dio è un Dio santo e merita la nostra lode. Una lode sincera è più che cantare un paio di canzoni in chiesa una volta alla settimana. Dio cerca adoratori che lo adorino in spirito e in verità. Adoratori, fatelo come per il Signore. Mi auguro che presto possiate giungere al punto di poter dire: Signore, tu sei l'occhio che tutto vede. Tu vedi ogni cosa. Ovunque io mi trovi, tu mi vedi. Io voglio vivere per te. Tutto quello che farò, lo farò per te. E anche se le persone non mi apprezzeranno, io lo farò per te.
Amen.
Bene, andiamo avanti prima che si faccia notte. In Isaia capitolo 6, versetti dall'1 al 5, vediamo la reazione di Isaia alla manifestazione di Dio. Versetto 1. Nell'anno della morte del re Uzzia vidi in visione il Signore seduto sopra un trono alto molto elevato e i lembi del suo mantello riempivano il luogo santissimo del Tempio, cioè la gloria di Dio riempiva il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. La parola serafini significa essere infuocati e ardenti. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Ed ecco la reazione di Isaia. Allora io dissi: ahimè! Io sono perduto e rovinato, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Isaia disse: sono rovinato, sono perduto. Era compunto dalle cose inutili che lui stesso aveva detto. Se qualcuno vi dicesse Dio è e vi chiedesse di completare la frase, che cosa direste? Forse direste: Dio è buono, Dio è amorevole, Dio è misericordioso, Dio è compassionevole, Dio è clemente, Dio è meraviglioso, Dio è santo. Ma chissà chi direbbe mai Dio è tremendo. Vi vedo un pochino perplessi. Ma lui è tremendo e santo! Io non ho paura che Dio mi faccia del male. Sono io che non voglio farne a lui. Io non voglio deludere Dio. Non voglio fare cose che gli dispiacciano. Non voglio ferire il suo cuore. Dio va riverito. Dio va riverito. Venga il tuo regno. Andiamo avanti. Venga il tuo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Che cosa significa? Per dirla in parole semplici, noi dovremmo preoccuparci molto più delle persone che sono perdute e della crescita del regno di Dio che del cercare continuamente di ottenere quello che vogliamo. Il mondo è pieno di sofferenza e di immoralità di ogni sorta. Non ricercate le cose, non perdete il vostro tempo a ricercare le cose materiali. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Il grido del nostro cuore dovrebbe essere: Signore, qual è il mio compito? Qual è il mio compito? Il tuo compito potrebbe non essere quello di cantare in chiesa, di essere un pastore, un evangelista o una persona d'affari. Forse il tuo compito è quello di pulire i bagni in chiesa, ma fallo col sorriso sulle labbra, come per il Signore. Qualcuno deve pur farlo, quindi perché non tu?
Amen.
Io amo quando qualcuno mi dice: questo è il mio compito. Dobbiamo sapere qual è il compito che Dio ci ha affidato. Forse il tuo compito in questo momento è di allevare i tuoi figli ed essere una brava moglie. Forse il tuo compito in questo momento è di essere un buon papà. O forse il tuo compito è quello di tendere la mano verso un bambino che non ha un padre e farlo sentire amato. Qual è il compito che Dio ti ha affidato? Potrebbe essere un compito pubblico, oppure un compito da svolgere dietro le quinte, ma qualsiasi cosa faremo di nascosto per il Signore, Lui ci ricompenserà pubblicamente. È scritto in Matteo 6. Fate la vostra parte per espandere il regno di Dio. Chiedete a Dio di sensibilizzarvi riguardo alle condizioni in cui versa il mondo e imparate a intercedere per i perduti. La Bibbia dice che tutto il creato geme, aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Non so voi, ma non mi fraintendete. Io sono felice, ma non sono felice qui. Non sono soddisfatta qui su questa terra, perché io non appartengo a questo luogo, e nemmeno voi. Questa non è la nostra casa. È solo un luogo di passaggio. Non c'è niente qui che potrà mai soddisfarci appieno. Quindi, perché non la smettiamo di ricercare le cose materiali e non cominciamo invece a fare quello per cui ci troviamo qui, cioè vivere per la gloria di Dio? Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sia fatta la tua volontà. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non la mia volontà, ma la tua sia fatta sempre. Tutti noi citiamo spesso il versetto: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, ma udiamo solo: tutte le cose cooperano al bene. È l'unica cosa che la gente odia. Oh sì, alleluia, tutto volgerà al bene. Per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Per quelli che bramano, che perseguono, che ricercano con passione la volontà di Dio nella propria vita. Ascoltatemi, se volete fare la volontà di Dio più di qualsiasi altra cosa, se preferireste morire piuttosto che vivere al di fuori della volontà di Dio, allora sì che qualunque cosa possa accadervi volgerà a vostro favore. E so che alcuni di voi ne hanno passate tante, un po' come me, e anche voi siete stufi di ricercare solo beni materiali. Insomma, se non siamo nella volontà di Dio, a cos'altro potremmo aspirare? Che cosa ottengo nel fare la mia volontà? Di certo non la felicità, parlo per esperienza.
Oh, Signore, non potrò essere felice se non mi sposo. Oh, Signore, non potrò essere felice se rimango sposata. Oh, Signore, non potrò essere felice se non avrò dei figli. Signore, non potrò essere felice se i miei figli non si raddrizzano. Oh, Signore, non potrò essere felice se non otterrò un lavoro migliore. Non potrò essere felice se non avrò una casa più grande.
Ma nessuna di queste cose ti renderà felice. Perché la felicità non sta nelle cose. La gioia si trova solo in Gesù, e quando cerchiamo prima il regno, Lui aggiungerà anche le cose. E nemmeno ci importerà più di tanto. Sapete, io sono così felice quando Dio fa cose speciali per me, e le fa spesso, ma è così bello non doverle rincorrere. Santo cielo! Care amiche single, non rincorrete gli uomini. Rincorrete Dio. E Lui farà sì che gli uomini rincorrano voi. Mi correggo. Gli uomini giusti. Gesù ha detto: potete voi bere il calice che io sto per bere? Fare la volontà di Dio non è sempre facile. Non è tutto rose e fiori. Spesso c'è da gemere parecchio prima di vedere qualche risultato.
Amen.
E anche se ogni tanto faccio qualche battuta, mi rendo conto che quello che vi chiedo di fare non è facile. Perdonare chi vi ha feriti. Smettere di sparlare di persone che... A volte mi devo quasi mordere la lingua per stare zitta. Poiché questa è la volontà di Dio, 1 Tessalonicesi 4:3, poiché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, vi separiate, vi appartiate per una vita pura e santa, e che vi asteniate e tratteniate dalla fornicazione. Che ciascuno di voi sappia possedere, controllare e gestire il proprio corpo in santità, purezza, separato da cose profane, e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno i pagani che non conoscono il vero Dio né la sua volontà. Queste sì che sono parole sante. Mi seguite? Comprendete che se non ascoltiamo queste cose insieme a tutto il resto, potremmo ritrovarci in guai molto, molto seri? La grazia non è una scusa per vivere una vita disordinata. È la forza che Dio ci dà per non doverlo fare. Sì, l'amore di Dio copre una moltitudine di peccati, ma Gesù ha detto: se mi amate, mi obbedirete. Non ha detto: se mi obbedite, io vi amerò. Dio ci ama già. Ma quando noi lo amiamo, quando contempliamo la sua santità, quando vediamo quanto è meraviglioso, quando sappiamo che è nostro Padre e che vive in noi, come possiamo non dire: Dio mio, sia fatta la tua volontà nella mia vita? Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Yahweh Jireh, il Signore che provvede. Se riflettiamo sulla manna per gli israeliti, questa scendeva un giorno alla volta, in quantità sufficiente solo per quel giorno. Dio vuole che impariamo a fidarci di Lui un giorno alla volta, un momento alla volta, confidando in Lui giorno dopo giorno. Non siate preoccupati o in ansia per il domani, perché il domani avrà già le sue preoccupazioni e ansietà. Dio è colui che provvede a noi. Se gli israeliti ne raccoglievano più del dovuto, la manna cominciava a marcire e a puzzare. Le nostre necessità sono tante. E Dio le soddisfa tutte. Una delle cose di cui abbiamo disperatamente bisogno è forza. Forza spirituale. Abbiamo bisogno di incoraggiamento, di pace, di attenzione, di compagnia, di saggezza, di discernimento. E Dio ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Il mio Dio provvederà generosamente e colmerà ogni mio bisogno. Rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Volete davvero che Dio lo faccia? Mi sa che ve lo ripeterò. Volete davvero che Dio vi perdoni nella misura in cui voi perdonate gli altri? È una sua promessa. Vi conviene prenderla sul serio. Non l'ho mica scritta io la Bibbia, non guardatemi così. Matteo 6,12, rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi, perdonati, rilasciati, rinunciandovi senza risentimento ai nostri debitori. Matteo 6,14, 15, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, i loro peccati sconsiderati e intenzionali, dimenticandoli, rilasciandoli, rinunciandovi senza risentimento, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini i loro peccati sconsiderati e intenzionali, dimenticandoli, rilasciandoli, rinunciandovi senza risentimento, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Non sono cose che sentiamo spesso, vero? Se io fossi in voi stasera non andrei a dormire prima di aver perdonato chiunque mi abbia fatto un torto. Dico sul serio! Non sono mai stata più seria di così!
Ma non riesco a controllare come mi sento!
Non potrai controllare come ti senti, ma puoi decidere! Signore, non intendo vivere con un cuore pieno di odio dopo tutto quello che tu hai fatto per me. Non riceverò la tua misericordia e la tua bontà per poi provare rancore verso qualcun altro. Dopodiché ti inginocchi per terra e non ti alzi fino a quando Dio non ti avrà dato la grazia e la forza per rialzarti e amare tutte quelle persone che consideri tuoi nemici. Quanto vorrei avere più tempo a disposizione e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ogni giorno della nostra vita dovremmo pregare, non mi esporre alla tentazione, ma liberami dal maligno. Vi racconto un aneddoto che mi è stato riferito pochi giorni fa da una donna che mi ha dato il permesso di condividerlo. Questa donna è cristiana da molti, 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 molti anni. È una persona di mezza età e da quando la conosco è sempre stata credente, ma ha un piccolo problema. Non sopporta suo marito. Mi ha proprio detto, io non lo sopporto. Sì, mi ha proprio detto così. Io non lo sopporto. Sono sposati da 45 anni, ma lei non lo sopporta. Ma ascoltatemi, poiché non ha collaborato con Dio per risolvere quel problema, ha lasciato una porticina aperta. Un giorno, infatti, ha ricevuto tramite computer un messaggio da parte di uno sconosciuto. Ciao! E il suo primo stupido errore è stato quello di rispondere ciao. Non ha avuto discernimento. Per farla breve, la questione si è protratta per parecchio tempo e quell'uomo ha finito per rubarle $200,000. E questa donna è convertita, battezzata nello Spirito Santo, va in chiesa. Ascoltatemi, se avete anche solo delle piccole questioni irrisolte nel vostro cuore, non ignoratele. Sono le piccole volpi che guastano la vigna. Mantenete il vostro cuore integro davanti a Dio, perché se non lo farete, il diavolo se ne approfitterà. Quella donna mi disse, non riesco a credere di esserci cascata. Mancanza di discernimento. Chiedete discernimento ogni giorno della vostra vita. Signore, liberami dal maligno. Mostrami chi mi vuole male. Aiutami ad allontanarmi da persone che non vanno bene per me. Aiutami, Signore. Mostrami chi è veramente mio amico e chi non lo è. Aiutami a non cedere alla tentazione. Quando i discepoli si addormentarono per la tristezza, Gesù disse, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Non aspettate di trovarvi nel bel mezzo di una fortissima tentazione e di essere emotivamente devastati, ma pregate ogni giorno. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché? Perché solo voi avete il potere di farlo. Quale magnifico privilegio è quando nostro padre ci invita a pregare. E questa dovrebbe sempre essere la nostra prima risorsa, non la nostra ultima spiaggia. Spesso si dice, non mi resta altro che pregare. Ma questa dovrebbe essere la prima cosa da fare. Dobbiamo credere che Dio ci ascolta, che è un padre che ci ama e che è all'opera nella nostra vita. In fondo, non avete perché non domandate, quindi cominciate a chiedergli ciò di cui avete bisogno.